Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Sempre chiediamo al Signore che custodisca la nostra fede in Gesù, nella sua opera di salvezza, nella salvezza che ci è offerta e alla quale dobbiamo credere per poter essere salvati. Ma oggi chiediamo anche di più. Chiediamo non solo di credere in Gesù, preghiamo per la nostra fede in Gesù, preghiamo perché quella stessa carità che in Gesù ha spinto il Figlio a dare la vita per noi possa spingere anche noi a dare la vita per gli altri. Chiediamo di seguire l'esempio di Gesù, colui nel quale ci è stato donato di credere. E realmente, se la fede è autentica ed è vera, e lo è, non tanto per merito nostro, ma perché è un dono di Dio, soprattutto e unicamente. E quindi dobbiamo ritenerla autentica e vera, perché è un dono di Dio. E allora, se è così, se è autentica e vera, essa non può che spingerci ad agire, a imitare, a essere sempre più conformi al Figlio, a colui nel quale crediamo. Ci è stato donato, meglio, di credere. E perciò, all'inizio dell'Eucaristia, cosa dobbiamo fare? Confessare a un tempo le nostre colpe, la nostra debolezza, la nostra resistenza così ostinata, ma anche confessare che se la nostra resistenza è così ostinata, ancor più ostinata è la grazia di Dio.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 31, versetti 31-34. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, dalla terra d'Egitto. Alleanza che essi hanno infranto perché io fossi il loro Signore, oracolo del Signore. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi null'altro dicendo «Conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno». Dal più piccolo al più grande, oracolo del Signore, perché io perdonerò le loro iniquità, non ricorderò più il loro peccato. Parola di Dio.
Dalla lettera agli Ebrei, al capitolo 5, dal versetto 7 al 9. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 12, versetto 20. In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa, c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù? Filippo andò a dirlo ad Andrea. E poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano, un angelo gli ha parlato. Disse Gesù, questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Parola del Signore. Due letture, anzi tre, tutte belle e tutte importanti e anche fra di loro molto collegate. La prima lettura, Geremia, capitolo 31, è tutta incentrata sull'affermazione della necessità di un'alleanza nuova. E allora vediamo alcune cose che si possono sottolineare intorno al versetto 31, che è l'affermazione nella quale Dio, l'oracolo del Signore, dice, annuncia che verranno giorni, è un'espressione tipica del profetismo, come sappiamo, per annunciare gli ultimi giorni. Verranno giorni, in quel giorno, in quel tempo escatologico, messianico, definitivo, finale, nei quali il Signore dovrà operare. E che cosa dice di operare? Dice di operare, di concludere un'alleanza nuova. Notiamo che siamo al tempo del profeta Geremia. È il profeta Geremia che contiene questa espressione, Geremia che viveva al tempo della disfatta di Gerusalemme, della presa del re di Babilonia, da parte del re di Babilonia di Gerusalemme nel 587, quando era rimasto solo da due secoli solo Giuda, il regno di Giuda, il regno del sud. Il regno del nord, già da due secoli, era stato occupato, invaso da altre popolazioni straniere. Ebbene, questo oracolo è per la casa di Israele e per la casa di Giuda. Il Signore dice di concludere un'alleanza non solo con la casa di Giuda, ma con la casa di Giuda e con la casa di Israele, con tutto Israele, con tutto il suo popolo. Questo è un primo elemento che va osservato, non va dimenticato. È un'alleanza nuova. Un'alleanza, se è nuova, e qui nuova vuol dire definitivo, allora non può essere che con tutto l'Israele di Dio, con tutto il popolo di Dio, con tutto quel popolo col quale Dio aveva già stretto l'alleanza. E l'alleanza precedente non l'aveva stretta solo con la casa di Giuda, ma con tutto Israele. E appunto dice un'alleanza nuova. non è un altro soggetto, non è un altro popolo, è sempre lo stesso popolo. Non, un'alleanza nuova che non è come quella conclusa con i loro padri, perché è stata infranta. E allora c'è bisogno di un'alleanza nuova. Ma l'alleanza nuova non cambia. Perché quello che è oggetto dell'alleanza, dice il versetto 33, è sempre, dice, la mia legge, la legge del Sinai, sempre quella, la stessa alleanza. Non ha un contenuto nuovo, però ha una novità enorme. E come? E lo dirà, e lo dice, che porrò la mia legge, al versetto 33, la mia legge, ancora ripete, da notare, dopo quei giorni, sempre espressioni che richiamano i tempi escatologici finali, dice, porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Non sarà più un'alleanza solo scritta sulle tavole, come è stato nel Sinai, ma sarà un'alleanza, questa volta, scritta nel cuore. Perché così potranno osservarla. Perché la mia legge, come sappiamo dal Salmo 1, sarà la loro legge. Non è, sarà più solo la mia legge, ma sarà la loro legge. Ricordiamo quella discussione sul versetto primo del Salmo primo, quando dice beato l'uomo che medita la legge e la sua legge, scusate, la legge del, che medita la legge del Signore e la sua legge medita giorno e notte. La sua legge, qual è la discussione fra due rabbini? È la legge del Signore, l'altro gli risponde, non solo, è anche la legge nostra, perché se noi la meditiamo veramente, giorno e notte, quella legge, quella parola diviene nostra, è anche nostra. E così è un'altra spiegazione di cosa significa porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore, che non è solo la legge di Adonai, del Signore, ma è la nostra legge, alla quale abbiamo aderito in modo pieno, completo, e sentendola come nostra. E allora il risultato di questa nuova alleanza è che essi saranno il mio popolo, finalmente. Non cambia popolo. Già nell'alleanza del Sinai, Israele era destinato a essere popolo del Signore e Dio non ha cambiato idea, ma sa benissimo che perché questo possa avverarsi deve scrivere Lui, Dio stesso, non noi, Dio, la legge, la sua legge nel nostro cuore. E allora davvero potrà avverarsi quella che è anche l'attesa di Dio, che io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. E non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo conoscete il Signore, perché se davvero la mia legge è nel loro cuore, hanno tutto ciò che serve per conoscermi. Dal più piccolo al più grande, poiché perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Il perdono, ancora una volta, diviene il segno distintivo per cui non riusciamo a conoscere il Signore. Rimane questo. Da che cosa conosciamo il Signore? Sì, da tante cose, dalle sue grandi opere, ma dal fatto soprattutto che Egli perdona le nostre colpe. Non ricorderò, non solo perdona le nostre iniquità, ma dice non ricorderò più il loro peccato. Non è una semplice ripetizione. Perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Perdono e non voglio più ricordare la loro iniquità. E allora tutto è incentrato, come abbiamo visto, sull'alleanza nuova che è da parte di Dio, che riguarda sempre la legge, scritta nel cuore per il suo popolo. Non ha cambiato popolo. Per chi ha letto stamattina le letture di Mattutino, il libro del Levitico, troviamo una conferma. Dio che dice, se sarete infedeli sarete cacciati, la terra vi caccerà, e quando sarete di là stranieri, in terra straniera, allora di là, da quella terra, capirete cosa vuol dire la mia alleanza con voi, stabilirò la mia alleanza con voi di nuovo. Non è un altro popolo. Questo è è la prima lettura, così bella, carica di tante cose, densa. E poi abbiamo il Vangelo, tutto è incentrato su Gesù che, rispondendo a una richiesta indiretta di alcuni greci, qui per greci che salgono alla festa a Gerusalemme si intende non stranieri, non popoli stranieri provenienti da popoli stranieri, dai pagani, ma si intende coloro che fra gli ebrei erano dispersi nella diaspora in mezzo ai popoli pagani, ai greci, e che ogni anno salivano ugualmente a Gerusalemme per la festa. Qui greci si intende gli ebrei che vivevano in mezzo nella diaspora, e che indirettamente presentano la richiesta di vedere Gesù. Vogliamo vedere Gesù. E allora, attraverso Andrea, Filippo e Andrea, la richiesta arriva a Gesù. E Gesù risponde un po' stranamente, perché uno dice, ma insomma, allora, si lascia vedere o no? La richiesta è, vogliamo vedere Gesù. Ma se uno legge la risposta, si rischia di non capire, gli risponde di sì o gli risponde di no, o evita la risposta. Provate a rileggere. E allora la risposta di Gesù è complessa. Certo che risponde di sì, scusate, arrivo alla fine, non possiamo fare tutti i passaggi. Certo che risponde di sì, ma a modo suo. Coi tempi, nei modi, dice, mi potranno vedere, certamente, perché Gesù comprende che deve essere innalzato, sa bene che deve essere innalzato in tutti e due i sensi, come sappiamo, senso doppio, non animo doppio, nel senso duplice meglio, scusate, che contiene l'espressione nel Vangelo di Giovanni. Essere innalzato vuol dire essere innalzato sulla croce, la morte in croce, e infatti la lettura finisce dicendo, diceva questo per indicare di quale morte doveva morire, ma anche innalzato voleva dire glorificato, vuol dire nel Vangelo di Giovanni glorificato, premiato, riconosciuto e premiato dal Dio, dal Padre, il quale lo innalza al di sopra di tutta la creazione, perché tutta la creazione gli sia sottomessa, e quindi onorato dal Padre. Dice, il figlio dell'uomo deve essere glorificato e innalzato. Per essere glorificato deve essere innalzato, deve essere crocifisso, deve dare la propria vita perché porti frutto. Perché chi ama la propria vita la perde, chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. E possiamo vedere in queste parole di Gesù la sua comprensione, e questo è straordinario, è bello, di come è possibile che quell'alleanza nuova che Dio promette in Geremia, com'è possibile che Dio la iscriva nei nostri cuori? E Gesù comprende, attraverso il suo dare la vita, attraverso il dare la vita, suo e offerto a tutti quelli che credono o che vogliono seguire la sua via, perché così tutti saranno onorati dal Padre nello stesso modo. E certo, Gesù sa bene che è il Figlio, sa bene che la sua offerta ha un valore ben più alto di quella di tutti noi, ma non esclude l'offerta di tutti gli uomini, anzi, non dico la richiede, ma conduce, porta tutti quelli che credono in Gesù a volere seguire, volere, a esprimere il desiderio di seguire la sua via, perché l'alleanza, quella promessa nell'Antico Testamento, quella nuova promessa da Geremia, possa essere iscritta nel nostro cuore. E la via qual è? Secondo Gesù, nell'interpretazione di Gesù, dare la vita per gli altri. E allora si realizza davvero quell'alleanza che Dio ha promesso al suo popolo e rimane destinatario sempre il suo popolo, allargato ovviamente, come sappiamo, a tutta l'umanità, a tutte le genti, come troviamo in tante promesse dell'Antico Testamento, per esempio riguardanti Gerusalemme. Gerusalemme, la città di Israele, la capitale, alla quale dovranno salire, alla quale volentieri, meglio, saliranno tutti i popoli della terra per imparare la legge del Signore, per conoscerlo. La strada qual è? Gesù questo lo intuisce, dare la vita. Ecco, ci fermiamo qui. E perciò, al versetto 27, Gesù riconosce il suo turbamento, perché è chiaro, dare la vita vuol dire morire. Il suo turbamento di fronte a questo, ma dice, ora l'anima mia è turbata, ma cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome, darà la sua adesione, non solo come figlio eterno di Dio, come verbo, ma anche come uomo, dando a noi tutti l'esempio e la possibilità di come fare perché quell'alleanza sia iscritta in tutti noi nel nostro cuore. E dice la lettera agli Ebrei, che questa volta la seconda lettura, che Cristo ricorda, che Cristo offrì preghiere e suppliche con forte grida e lacrime a Dio, che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. È l'esaudimento di questo grido di Gesù. Che dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma proprio per quest'ora sono giunto, ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. È questo il grido che viene esaudito da parte del Padre in Gesù, che impara l'obbedienza come noi, e l'obbedienza che conduce a essere discepoli. Egli che è il Figlio, però incarnandosi, divenendo come uno di noi, ha dovuto imparare l'obbedienza, anche lui. Ha dovuto imparare come la via perché questa alleanza venga scritta nel nostro cuore. E così abbiamo ricordato anche nella colletta: o Signore, Padre misericordioso, vieni in nostro aiuto, perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. È bello, concludiamo, vedere in questa preghiera che Gesù è stato spinto a questo non solo per obbedienza al Padre, ma per amore nostro.